rispondere che sia in automatico.
Qualche problemino tecnico?
Buongiorno a tutti. Mi è rimasta in automatico la presentazione, va avanti da sola, dovete scusarmi. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui in questa splendida città, un onore incontrare tanti colleghi, la Presidente nazionale, il Presidente Elio Drigo, tutti i colleghi della Niarchi con cui personalmente, insomma, credo di aver avuto una delle migliori esperienze professionali. Mi è stato dato un titolo piuttosto impegnativo e ci ho provato, però non è stato così semplice. Sicuramente ho dovuto rimettere un pochino in ordine, insomma. Non posso tornare indietro. Vabbè, mentre sistemano la parte tecnica, il titolo che mi è stato assegnato è un titolo di questo genere. La richiesta di formazione degli infermieri di area critica e le opportunità esistenti, un'indagine della bibliografia, il problema e le considerazioni della professione in Italia. Questo titolo è un titolo abbastanza impegnativo e ho pensato di lasciare le opportunità esistenti in Italia ai colleghi che mi seguiranno, che hanno fatto un'indagine, hanno analizzato i percorsi formativi, oggi presenti sotto forma di master. Ho cercato di mettere a punto da dove nasce la richiesta di formazione specialistica, in generale, come diceva Elio all'inizio di questa mattinata, ma in particolare per gli infermieri di area critica, attraverso un'indagine della letteratura e della normativa sia nazionale che internazionale, mettendo a fuoco la situazione, in particolare poi, insomma, quella italiana, e cercando di evidenziare le criticità che oggi sono presenti. All'interno, è normale, fa niente, è normale che ci sia un inceppamento. In merito alla richiesta di formazione, la richiesta di formazione nasce perché risente del contesto, non ho neppure la stampa delle slide, spero che compaiano prima o poi. La richiesta di formazione nasce dall'esercizio e l'esercizio si caratterizza per le condizioni del contesto. Si può dire che in ogni paese del mondo gli infermieri esercitano la medesima professione, ma la caratterizzazione è legata al contesto culturale, antropologico, sociale, sanitario che la professione in quello specifico paese ha. Le specializzazioni sono espressione di una competenza professionale matura, avanzata, pertanto si può dire che sono tipiche di quei paesi che hanno appunto un percorso professionale solido. L'esigenza di specializzarsi esiste quando appunto l'esercizio ha già una sua struttura, una sua connotazione. Questo è vero fino a un certo punto, perché in quasi tutti i paesi del mondo, questi sono dati enunciati che io ho tratto dall'ICN, International Council of Nurses, che è un osservatorio privilegiato, nato nel 1899, quindi con 107 anni di vita, che raccoglie 150 paesi al mondo, l'ICN ha osservato come sia il percorso di professionalizzazione, sia il percorso di specializzazione, in tutti i paesi seguono questi percorsi delle fasi tipiche. E così come la specializzazione è un'espressione appunto di esercizio avanzato, così la stessa nasce col nascere della professione. Come dire, è così complessa l'assistenza che già nasce con tanti campi di esercizio da motivarne non solo l'esercizio generalista, ma anche quello specialista. Ne è una dimostrazione anche la normativa italiana quando il 15 agosto del 1925 istituì la figura dell'infermiere professionale, delle infermiere professionali, E già in quella legge identifica la funzione di coordinamento e identifica l'assistente sanitaria. Io finisco le 10:30, mi auguro che arrivo fuori una slide. Il problema è che non ho la stampa, scusate. Questo aspetto è molto interessante, va già a connotare il fatto che l'esercizio professionale è talmente diversificato su più fronti, si occupa di diverse caratteristiche, quali l'età, per esempio, pediatrico-geriatrica, la cronicità piuttosto che l'acuzia, la criticità di stabilità clinica fisica rispetto ad una psicologica barra psichiatrica di salute mentale. Gli infermieri hanno veramente una grande spendibilità in tutti i servizi sanitari nazionali a livello del mondo e di conseguenza la loro nascita comporta già stimolo alla specializzazione. L'abbiamo fatto tutti, ma
Grazie.
no, io posso anche andare avanti, ma mi sembra poco produttivo, insomma. Però io le vedo. Partiamo. Io le vedo, quindi seguite la voce, non è granché, ma è l'unica cosa che in questo momento posso usare. Il primo passaggio, lasciamo perdere le slide perché rischiamo di andare avanti molti minuti. Il primo passaggio importante è non confondere i termini formazione complementare con formazione specialistica. La formazione complementare è quella formazione che, appunto, lo dice il termine stesso, è un complemento alla formazione di base. In sé per sé include tutto quello che in un cammino formativo post, oggi diciamo laurea, dopo il titolo di infermiere generalista, va a fare manutenzione o integrazione. Manutenzione è un termine mio, quindi va ad aggiornare, a rinverdire, a mantenere idonee le competenze sia dell'infermiere generalista, ma serve anche per evolvere in termini di competenze, acquisire nuove competenze. Si dice quindi che la formazione specialistica è una formazione che fa parte della formazione complementare, ma si caratterizza per lo sviluppo di specifiche competenze. Quindi incominciamo a dire che formazione specialistica non è tutto quello che viene dopo la formazione di base, ma percorsi strutturati e finalizzati alla maturazione di competenze, appunto, specifiche, utili ad una specifica area di esercizio. La formazione specialistica può essere analizzata nell'ambito professionale infermieristico nelle sue diverse forme. Peccato che non sia il mio computer. Queste forme seguono le competenze post-base. Queste competenze potrebbero essere lette in senso orizzontale, in senso verticale e in senso trasversale. Quelle orizzontali sono quelle cliniche, il cuore dell'assistenza, il senso dell'assistenza infermieristica, cioè gli infermieri che esercitano l'assistenza nei diversi ambiti in cui questa è necessaria. È centrale questa funzione, è quella che dà il senso a tutte le altre. Laddove l'infermiere si specializza nell'assistenza, tra virgolette, diretta, è in un ambito specialistico clinico, cioè vicino al letto del malato, clinos. Esistono poi dei percorsi formativi, che vi ripeto, nascono peraltro con la stessa professione nelle varie situazioni internazionali, che sono funzioni di coordinamento, di management, di amministrazione, e queste sono leggibili come specializzazioni di natura verticale. Esistono poi specializzazioni che portano a maturare competenze in ambito della ricerca e della formazione. Queste possono essere definite specializzazioni di natura trasversale, utile alla stessa funzione di ricerca e di formazione e a tutte le altre funzioni che compongono l'esercizio professionale. In buona sostanza, lasciatemi almeno le mie slide di fondo e vado a braccio, a voce, ma almeno le slide sullo schermo qualcosa mi dovete dare, così proprio non ce la faccio. Vabbè. In questa sede mi sembra che ci interessa più di altre il master scusate, la formazione specialistica di natura orizzontale, nella sua espressione dell'intensività assistenziale e della criticità. Quindi la specializzazione non è un fenomeno semplice, non è un fenomeno solo clinico, la professione è sfaccettata, ha varie aree di esercizio e per ogni area esiste la possibilità di acquisire competenze specialistiche. In questo momento siamo qui a parlare della formazione post-base, cioè quella dopo l'acquisizione di titoli di natura generalista, e in particolare stiamo parlando di un'area specialistica di quella formazione appunto di natura orizzontale specialistica clinica. Ok? È molto importante quindi vedere come le specializzazioni non sono un unico fenomeno, ma un fenomeno. È più un fenomeno, Fabrizio Moggia. Potremmo anche aspettare, però. Il presidente nazionale dice che posso anche rilassarmi. Se me lo dici tu, presidente. Vado avanti sulle mie, ci provo. Agnarsi. Il computer potrebbe essere posto lì. Mattino. Perché ancora? Era già visibile.
Abbiate pazienza. Cerchiamo di rendere fruibile. Bene. Concediamo a Casati l'opportunità di riprendere un attimino il filo del discorso e di rivedere le sue diapositive.
Ma se mi avete seguito fin qua io andrei avanti, poi eventualmente recuperiamo nel dibattito. Dove nasce la necessità di specializzazione? Quando gli infermieri erogano prestazioni complesse che richiedono competenze specialistiche, che richiedono l'espressione, l'assunzione di responsabilità professionale, quando hanno uno status di professione intellettuale. Diciamo che questo nel nostro paese negli ultimi 10-15 anni è senz'altro sotto gli occhi di tutti. Quali sono gli impulsi che l'American Nurses Association ha individuato come impulsi specifici per la nascita e la crescita delle specializzazioni? Appunto la presenza di nuove conoscenze, i progressi delle tecnologie, consideriamo che questo ha molto a che fare con la specializzazione clinica di cui oggi ci occupiamo. Senza alcun dubbio il boom tecnologico del postguerra ha avuto un impulso sull'area critica importantissimo, sull'area critica, sulle anestesie, le rianimazioni e quant'altro poi seguito, e senza dubbio sulle domande e i bisogni della popolazione. L'ICN ha fatto un documento molto interessante che analizza le forze, cioè quali sono le forze in gioco che portano nei vari contesti a creare delle specializzazioni. Queste forze le ha analizzate in due grandi gruppi, quelle che appartengono ai professionisti, cosiddette interne, e quelle che appartengono al contesto, appunto perché la specializzazione risente del contesto in cui è inserita. Queste forze esterne sono appunto, parliamo di quelle interne, l'ampliamento dei limiti della pratica, l'evoluzione del livello di studi, le progressioni di carriera desiderate, ricerca di un maggiore riconoscimento che ha a che fare anche con la remunerazione, con lo status, con l'autorità professionale, con le ha a che fare con le affiliazioni, quindi il fatto di condividere e di portare avanti con altri dei progetti e senza dubbio lo sviluppo della ricerca infermieristica. Quelle esterne sono appunto legate al contesto e possono essere definite così elencate: la complessità dell'assistenza sanitaria, i cambiamenti dei bisogni sanitari, la domanda da parte degli utenti, le strategie, le logiche di politica sanitaria, appunto le nuove tecnologie, il progresso della medicina con cui lavoriamo in partnership, per dirla nel modo migliore, e le risorse finanziarie, nonché gli interessi politici. L'ICN, analizzando le specializzazioni dal suo punto di vista, appunto, di osservatorio internazionale, ha individuato una serie di elementi attorno ai quali nel mondo si sono costruite delle specializzazioni. Questi elementi sono... Wow. Ok, ci provo. Queste forze si esprimono e possono portare a delle specializzazioni. Guardate in questo elenco quanti sono gli elementi attorno ai quali si sono creati nel mondo dei percorsi specialistici di natura infermieristica. Le specialità si sono create attorno alle funzioni di insegnamento, all'organizzazione, attorno a malattie, patologie, per cui l'infermiere specializzato in diabetologia, i sistemi renale, per esempio, nervoso, l'età, la pediatria, la geriatria, il sesso, la salute della donna, la gravità, la terapia intensiva versus le malattie croniche, l'ambiente scolastico, quello di lavoro, insomma, e il territorio, nonché le tecnologie e le terapie, dialisi ed anestesia sono due esempi. Quello che l'ICN osserva, così come osserva l'European Center nell'89, è che il movimento cosiddetto dell'ICN, delle specializzazioni, questo fenomeno quindi internazionale, è appunto un fenomeno non nuovo all'infermieristica, ma addirittura nasce con la stessa professione. Si è sviluppato già dall'inizio del XX secolo, ha visto nel mondo lo sviluppo di una miriade di specialità, e lo tempo della Presidente della Federazione Nazionale dei Collegi PASVI, Emma Carli, enunciò una mappatura di circa 100 specializzazioni in Italia alla fine degli anni 60-70, per dire come anche il nostro paese abbia avuto una frammentazione dell'infermiera, per esempio, specializzata in drenaggi toracici piuttosto che in nutrizione artificiale quando, insomma, si era all'inizio di questa tecnica. Le più diverse in tutto il mondo, il cui sviluppo disordinato, questo è un aspetto centrale, non tanto lo sviluppo, ma è il disordine, la frammentazione, l'incoerenza tra una specializzazione e l'altra, tra i campi di esercizio. Potrebbe portare questo sviluppo disordinato alla frammentazione dell'assistenza infermieristica e, testualmente traducendo, allo scoppio della professione, alla perdita dell'integrità, dell'unità, della matrice, del senso, insomma, che fa da nucleo a tutto il resto, e quindi alla parcializzazione e alla dispersione delle competenze specialistiche. L'infermiere specializzato è colui che ha una formazione superiore a quella dell'infermiere generalista, autorizzato ad esercitare come specialista particolarmente esperto in uno specifico campo dell'assistenza infermieristica, che svolge, questo è centrale, ruoli non solo clinici e quindi assistenziali, fra virgolette diretti, ma anche di insegnamento, di amministrazione, intendersi amministrazione in questa frase come management, organizzazione, di ricerca e di consulenza. Quindi, cinque sono le funzioni afferenti all'infermiere specializzato, non solo quella assistenziale diretta, ma anche quella che anche quell'espressione di tutte le altre funzioni che compongono l'esercizio professionale, chiaramente declinato nel campo specialistico. Ed è colui che ha effettuato studi ufficialmente riconosciuti in istituti di formazione superiore. L'infermiere specializzato dovrebbe avere una formazione e un'autorizzazione ad esercitare conforme all'ampiezza dello specifico settore, all'insegnamento, alle politiche di regolamentazione e alla pratica degli altri professionisti. Come dire, se c'è un sistema che porta a specializzare altri professionisti sanitari, gli infermieri devono essere assolutamente inseriti in questo percorso. E a me sembra che per quanto riguarda l'Italia, qua ci siamo. L'ICN nell'87 propone, proprio per contrastare questo fenomeno di parcellizzazione, di dispersione, anche di senso della stessa specializzazione e di riconoscimento della stessa, propone che siano 6 le principali aree di assistenza attorno alle quali si dovrebbero sviluppare questi percorsi specialistici, raccomandando però che, questo è un passaggio importante, ma la maggior parte dei programmi di queste 6 aree sia comunque inserita nella formazione infermieristica di base, come dire, contenuto del generalista. E questo elenco credo che ci trovi insomma allineati. Medicina e chirurgia è qui che si trova l'area critica nella sua espressione insomma più intensiva, l'ostetricia e la neonatologia, la pediatria, salute mentale, psichiatria, geriatria, sanità pubblica e di comunità. Volendo cercare all'interno dell'Unione Europea, all'interno della quale noi siamo, di cui facciamo parte, siamo parte costitutiva, ho cercato da più parti, attraverso più approcci, con diverse modalità di interrogazione, documenti che avessero a che fare con la formazione o con l'esercizio infermieristico specialistico. Non ho trovato nulla e l'unico, non so se sono appunto deficit di reperimento, ma per quanto mi riguarda ho scucciato tutto quello che è già stato approvato o in fase di approvazione, personalmente non ho trovato nulla e probabilmente a livello dell'Unione Europea questa raccomandazione dell'83 del Comitato dei Ministri Europei rimane un punto di riferimento seppur precedente addirittura all'istituzione dell'Unione Europea. Ha comunque creato questa raccomandazione un punto di riferimento importante per i paesi europei e senza dubbio nel nostro paese è stato preso in considerazione su più fronti. Questa raccomandazione prevede innanzitutto che ci siano 3 aree in cui articolare la formazione complementare, quella diretta all'insegnamento, a sviluppare competenze nella formazione, quella diretta al management, all'organizzazione, a sua volta in 3 livelli, noi oggi abbiamo un doppio livello, quello del coordinamento e della dirigenza, per la verità la raccomandazione 83 ne prevede ben 3 di livelli di management, e l'infermiere specializzato in cure cliniche, che è l'oggetto specifico di oggi. Raccomanda queste aree, comunità, infermiere di comunità e igienista, e quindi c'è un'attenzione alla questione soprattutto delle infezioni ospedaliere in quegli anni, levatrice ostetrica, salute mentale, bambini e medico chirurgico, è qui che si può trovare le cure intensive. Come vedete la differenza è che c'è un'infermiera più, cioè è prevista un'infermieristica più diretta alla prevenzione e alla gestione insomma delle infezioni o comunque al mantenimento delle condizioni igieniche, in questo momento, nell'83, la formazione specialistica geriatrica non viene prevista, ma per il resto troviamo una similitudine. Vediamo le considerazioni della professione in Italia. Mi piace citare Edoardo Manzoni, collega che ha molto lavorato su questo aspetto, sull'evoluzione, sulla storia e la filosofia dell'assistenza infermieristica, il quale utilizzando 3 parametri che sono la domanda di assistenza infermieristica, le richieste del mondo sanitario e le scelte della professione infermieristica, identifica nello sviluppo della nostra professione nel nostro paese 3 periodi. Il periodo delle istanze sociali, che è sicuramente quello che è della prima metà del secolo scorso, il periodo del boom tecnico-scientifico, consideriamo insomma tutto il periodo appunto post-guerra fino agli anni 70-80, e quest'ultimo, quello in cui noi siamo inseriti, senza dubbio, al di là delle varie schizofrenie o debolezze vulnerabilità che la professione ancora presenta, siamo nel periodo della cosiddetta consapevolezza professionale, periodo in cui la professione appunto va verso un atteggiamento di autodeterminazione, di autopromozione, tenendo in considerazione sempre con molta attenzione la sua finalità di assistenza, di vicinanza alla persona in stato di bisogno. Questi tre ambiti, professionale, sanitario, universitario, insieme ci danno il contesto in cui negli ultimi 15 anni la professione e la stessa specializzazione si è ritrovata. Citare tutte queste norme è assolutamente impossibile e anche inutile. Credo che sia molto importante vedere come dal 1994 al 2006 abbiamo avuto dei passaggi legislativi storici, rivoluzionari rispetto al precedente esercizio. In questa sede richiamerò solo quelli che sono funzionali chiaramente alla giornata di oggi. Teniamo in considerazione che gli ultimi 15 anni sono veramente anni di fuoco da un punto di vista delle modifiche, dei riassetti. Partiamo con il 1994, il decreto del Ministero della Sanità, illo tempore, che è il profilo professionale dell'infermiera. Al comma 5 dell'articolo 1 testualmente dice che la formazione infermieristica post base per la pratica specialistica, intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettono loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle aree sottoelencate, la sanità pubblica, la pediatria, la salute mentale, la psichiatria, la geriatria e l'area critica. È in quest'anno che abbiamo perso la nostra specializzazione post-base in ostetricia, diventando proprio, insomma, in quegli anni l'ostetricia un percorso formativo che, pur facendo parte della stessa classe, ha una sua laurea di primo livello, che non è più chiaramente un post-base per noi. E metto un punto qui per non andare oltre. Comma 6, articolo 1, in relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi bisogni di salute del Paese, possono essere individuate, guardate bene, con decreto del Ministero della Sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica. Questa è norma che forse oggi sta un po' stretta con tutti i vari rapporti, insomma, con le università. Comma 7, il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della Sanità e si conclude con un rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce, questa è la parola centrale, sulle parole centrale, titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree. Dopo il superamento di apposite prove, la natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità di servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto. Questo è solo per rispolverare una norma che ci riguarda da 12 anni. Questa norma è stata accolta assolutamente in modo positivo, pensiamo al tempo, insomma, al momento in cui questo profilo e alle lotte e alle manifestazioni di quel famoso 1 luglio, insomma, che ha permesso di avere questo profilo, certamente la specializzazione in Italia ritorna ad essere presente in un modo appunto preferenziale, debole, ma non poteva essere altrimenti considerando tutta una serie di elementi. Vi ricordo che le specializzazioni in Italia, dopo il boom degli anni 50, 60, 70, perdono il loro senso, o comunque la loro spinta, la motivazione, insomma, laddove credo fosse il 761 del 79, non prevede più l'infermiere specializzato e di conseguenza non c'è più una identificazione di una posizione funzionale con riconoscimento della funzione specialistica. Mancando questo riconoscimento viene meno anche lo stimolo. Si sta in questo periodo che bene il Presidente Grigo prima ha detto di quasi di immobilismo, arriva questo decreto nel 94, ma ancora i tempi per la specializzazione clinica devono arrivare. Senza dubbio sull'area critica la NIARC è stata la prima organizzazione a sollevare il problema della formazione avanzata, ha portato un contributo di altissima qualità e concreto con una proposta formativa organica già dagli inizi degli anni 90, sperimentata, come ha già detto il nostro Presidente. Entriamo un pochino di più nella questione dell'area critica. L'area critica è laddove una persona versa in condizioni vitali instabili o critiche. Lascerei tutto l'approfondimento su questo aspetto così importante, maturato nella niarsi del concetto della filosofia dell'area critica a chi mi segue. Senza dubbio, considerando tutto il panorama finora illustrato, in Italia abbiamo un grosso contributo della Federazione Nazionale dei Collegi PASVI che stende nel 1998 delle linee guida, delle indicazioni per la formazione complementare. Queste linee guida ci danno un esempio, non sono rigide, ma danno un percorso, che vogliono essere esemplari, per l'intelaiatura metodologica utile per la progettazione di un curriculum di formazione complementare. La proposta della federazione fa riferimento a un sistema modulare articolato in un percorso comune che diviene prerequisito per l'accesso ad un percorso cosiddetto caratterizzante. È nel 2002 che viene definita in una pubblicazione della stessa Federazione Nazionale dei Collegi una proposta di master in area critica. Il percorso comune contiene discipline quali l'epidemiologia, la metodologia di analisi, il sistema informativo, la gestione dei processi assistenziali, lo sviluppo della qualità in area critica, nonché l'evidenza scientifica, la ricerca e l'educazione nell'infermieristica. Progettando su 5 aree il percorso caratterizzante, per cui questi colleghi sono dotati sì di un master in area critica, ma con un percorso più caratterizzante verso la terapia intensiva se scelgono un certo percorso, ripeto, post base a quello comune, piuttosto che l'emergenza sanitaria, la chirurgia generale specialistica, oncologie e cure palliative, nefrologie e dialisi. Quindi un unico master, ma la proposta che la federazione mette in atto è una proposta che è più flessibile, tiene conto di più sfaccettature e peraltro, mi viene da dire, tende a contenere il rischio che si creino 5 master piuttosto che l'uno. Quindi tende proprio, se guardate, sono riuscita insomma a focalizzare nei passaggi precedenti alcune criticità, è una proposta che cerca di limitare alcune evoluzioni problematiche. Oggi ci troviamo con un decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica a suo tempo, nel 99, numero 509, che definisce una laurea triennale di primo livello, un master di primo livello conseguibile solo dopo la laurea di primo livello, una laurea magistrale che sono 2 anni dopo la laurea di primo livello e un master di secondo livello. Nel nostro paese gli infermieri hanno già accesso a master di secondo livello, per esempio l'Università di Padova dove c'è un master di secondo livello di gestione del rischio clinico. Quindi consideriamo che coloro che hanno già una laurea magistrale o specialistiche che la si voglia chiamare, possono accedere a master che sono di secondo livello e questo mi sembra un passaggio importante per dire che i master non sono solo di un livello, ma sono di 2 livelli. È evidente che la finalità di un master di secondo livello ha o dovrebbe avere una continuità di sviluppo delle competenze più consono al fatto che è post laurea magistrale. Mi sembra, e quindi insomma che ha già un percorso delle competenze di un certo tipo. Rimane, speriamo insomma di non essere in carta pecoriti quando succederà, un dottorato di ricerca, percorso quadriennale, post laurea magistrale, che rimane sicuramente un obiettivo da raggiungere nei prossimi anni. Credo che non sia una cosa semplice, ma è una cosa sicuramente su cui c'è già una certa attenzione, che porterà al completamento di tutto il percorso universitario, formativo e infermieristico. Nel 2006, credo fosse il febbraio, arriva la legge 43 che alla fine di una legislatura pone in essere delle precisazioni sul fatto che coloro che sono laureati o con titoli equipollenti possono essere definiti dei professionisti generalisti e individua dei professionisti specialisti laddove c'è la presenza, appunto, c'è l'acquisizione di un master di primo livello, differenziando gli specialisti clinici dai professionisti coordinatori che sono coloro che sono specializzati con master di coordinamento. Avevo anche delle note, ma che hanno anche alcune condizioni di esercizio. E individuo dei professionisti dirigenti, cioè coloro che sono dotati di laurea magistrale. La legge 43 è una legge che non prevede soltanto questo, prevede quindi il titolo per l'esercizio delle funzioni, ma è una legge che prevede il passaggio da collegi a ordini, è una legge su cui ci sono delle criticità, su cui il MIUR attuale, il Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università e della Ricerca, che ha avuto un ultimo cambiamento terminologico, insomma, già espresso delle perplessità. Lasciamo al dibattito e anche a chi più informato di recente su questa evoluzione della legge la possibilità di approfondire. Certo è che compare un quadro, diciamo, in cui via via questi tasselli prendono una certa coerenza, si intersecano con alcune problematicità. Andrei chiudendo una relazione che purtroppo si è un po' allungata, per questioni tecniche si suol dire, il problema, ovvero le questioni critiche. Fatto questo panorama, vorrei sintetizzare attorno ad alcune questioni quelle che sono le criticità. Presidiare la regolamentazione delle aree assistenziali che necessitano di conoscenze specialistiche e il rapporto delle stesse con la regolamentazione globale della professione. Altra questione critica da presidiare sono i rapporti con le sedi istituzionali preposte all'attivazione e alla gestione della formazione specialistica e la definizione di criteri per la definizione dei titoli. L'ICN insiste in un modo inverosimile sul fatto che il titolo deve essere non un titolo di fantasia, ma un titolo che è costituito da due precisi termini. Il primo, sempre infermiere, il secondo dovrebbe avvicinarsi a quelle aree raccomandate e non lasciare la tecnica piuttosto che la specializzazione di piccolo ambito settore messa nel titolo. Questo facilita il riconoscimento intranazionale ed internazionale della specializzazione. Come dire, è impossibile pensare a percorsi di carriera e di riconoscimenti se già dal titolo non riesco a identificare esattamente chi ho davanti, che competenze ha maturato, qual è il campo di specializzazione. Ma anche criteri per l'accreditamento delle sedi formative, senza dubbio per il reclutamento del personale docente che deve essere prevalentemente del settore scientifico-disciplinare. Quindi afferenza disciplinare delle competenze specialistiche che è veramente imprescindibile per riuscire a creare competenze specialistiche in assistenza infermieristica, ma deve essere molto ricca questa metodologia, questa formazione, di spunti, di sforzi e di orientamenti verso i processi di natura multidisciplinare, perché gli infermieri possono raggiungere buoni risultati assistenziali solo se le due parti sono ugualmente vive ed energiche, quella autonoma e quella collaborativa di integrazione con le altre professioni. Ma senza dubbio un orientamento all'evidence-based practice e alla gestione del rischio clinico come elementi qualificanti l'assistenza. Altre questioni critiche sono il rapporto tra infermieri esperti ed infermieri specializzati, perché è pur vero che le nostre terapie intensive, permettetemi di dirlo, i nostri colleghi esperti di area critica non sono masterizzati, anzi sono coloro che hanno la cultura utile a creare competenze specialistiche, lì risiede. Quindi senza dubbio non c'è soltanto l'infermiere generalista e l'infermiere masterizzato, mi sembra dire, ma c'è l'infermiere specializzato, ma c'è tutta una gamma di colleghi che sono coloro che detengono la cultura professionale dell'assistenza in area critica, che sono gli infermieri esperti, tipicamente docenti nei corsi di master. Quindi vorrei anche sottolineare questo aspetto che non è da poco. Gli ambiti di autonomia e di collaborazione con gli altri professionisti sanitari. In Italia abbiamo una situazione di handicap centrale, fondamentale, che la legge 42 porta con sé, non tanto la legge 42 ma il rapporto che la legge 42 prevede. La legge 42 del 99 dice che il campo proprio di attività e di responsabilità è definito dai tre fondamenti che conosciamo, che sono il codice deontologico, il profilo e gli ordinamenti didattici di base e post-base, ma tutto questo fatto salve le competenze delle altre professioni sanitarie e della professione medica. A tutt'oggi non c'è una definizione di cosa sia competenza medica nel nostro paese, non c'è una definizione di cosa sia, non c'è la definizione di un profilo del medico, non c'è una definizione di atto medico, quindi siamo 22 professioni che possono esercitare fatte salve le competenze purtroppo di una professione che ha un grandissimo ambito di potere decisionale, di una grandissima rilevanza sociale e ovviamente sanitaria, ma la cui definizione legislativa è molto molto indefinita e di conseguenza chi si deve rapportare trova questa indefinita marcatura. Peraltro viene anche sottolineato l'importanza di non mettere paletti tra le professioni, ma di lasciare il sistema flessibile. Certo è che gli stessi medici legali sostengono che finché non si arriverà alla definizione di un profilo del medico con il quale si interfacciano tutte le altre 22 professioni, i margini di zona grigia resteranno molto ampi e di conseguenza le conflittualità intra-interprofessionali. Le ripercussioni organizzative derivanti dagli infermieri specializzati, il fabbisogno di formazione infermieristica e specialistica, tutti specializzati, solo qualcuno, solo i team leader, riconoscimento economico correlato all'esercizio delle funzioni specialistiche. L'ICN raccomanda quattro condizioni essenziali per lo sviluppo armonioso delle specializzazioni. L'adozione di mezzi sistematici, appunto, per determinare e stabilire le specializzazioni in assistenza infermieristica, la determinazione di norme minime per la formazione e l'esercizio degli infermieri specializzati, l'elaborazione di un meccanismo di regolamentazione per gli infermieri specializzati e un'accorta pianificazione delle risorse di assistenza infermieristica, ivi compresa le specialità. Chiudo citando alcune questioni aperte a livello europeo e anche internazionale, più legate alle associazioni di area critica, e quindi che non sono, diciamo, le altre organizzazioni di grandissima rilevanza esterna, ma sono proprio l'espressione degli infermieri che lavorano in quest'ambito. Senza dubbio l'ANIARC, l'Associazione Nazionale degli Infermieri di Area Critica, molto lavorato sull'aspetto della cultura e della formazione in quest'ambito, dal 1999 è socio fondatrice dell'EFCNA, che è la Federazione Europea delle Associazioni di Area Critica, e da qualche anno è anche presente la World Federation of Critical Care Nurses, che è l'organizzazione mondiale di più associazioni di area critica, con cui l'EFSNA ha dei rapporti un po', diciamo, paralleli. Senza dubbio è importante vedere come la proposta dell'EFSNA e quindi della Federazione Europea sia una proposta che, seppure in un documento che esprime soltanto dei principi, delle proposte di sviluppo di un documento che potrebbe regolare la formazione europea, guardate questo impianto, seppur in inglese, moltissimo ricorda le cinque aree, anzi possiamo dire che è il progetto italiano, che arriva a livello europeo ed è su un tavolo di discussione che potrebbe diventare, insomma, che potrebbe portare un documento di riferimento per tutta la comunità, per tutta l'Unione Europea. Nel senso che ci sono degli sviluppi culturali e assistenziali italiani, specialistici, che sono di grandissimo rilievo. Io questo l'ho voluto mettere non tanto per leggerlo tutto, ma per vedere i tassellini grigi e la sovrapposizione di queste aree, di queste tendenze, a quella situazione italiana vista prima. Vi sottolineo soltanto che un'indagine del 2001 pubblicata sull'International Nursing Review, a cura di Williams ed altri, con un'osservazione mondiale di tutte le associazioni e le organizzazioni, tipo la NEARC, che lavorano nel mondo, ha visto come questi paesi in rosso, Italia inclusa, siano dotati di un'associazione che porta avanti la cultura dell'area critica, in buona sostanza. E da un'indagine preliminare emergono dei problemi dell'esercizio in area critica che dovrebbero essere considerati anche nella progettazione dei corsi, nella formazione, nelle competenze degli infermieri di area critica, molto simili da paese a paese, tra cui i primi la dotazione dello staff, le condizioni di lavoro e via dicendo, al quarto posto c'è lo stipendio. Le opportunità esistenti, i colleghi che seguiranno vi diranno, vi illustreranno quali sono oggi le opportunità esistenti in Italia, con dei chiaroscuri che abilmente vi metteranno in luce. Chiudo con una frase dell'OMS che sottolinea come l'attenzione alla formazione e ai percorsi di carriera e la congruenza tra queste due cose, tra la formazione e l'esercizio, sono operazioni capitali che gli stati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità devono affrontare al più presto. Ho finito, grazie.